da Paolo Tortiglione.
È il 2 settembre del 1661. 360 anni fa, a Hohenkirchen, in Turingia, nel bel centro della Germania, viene al mondo Georg Böhm. 13 anni prima di lui e 24 anni dopo di lui vennero al mondo rispettivamente Arp Schnitger e Johann Sebastian Bach. Il primo, che costruì decine e tra i più grandi organi del centro-nord della Germania, ed il secondo che dedicò all'organo buona parte della sua opera e della sua vita. Ecco come risuonava su un organo di Arp Schnitger il Christlag in Todesbanden, uno tra i corali più noti di Georg Böhm. Questa sonorità affascinava moltissimo Bach, che nel 1720, quando si candidò per il posto di organista alla Jakob Kirche di Amburgo, sperava fortemente di poter suonare e di ereditare uno di questi famosi organi che venivano via via ampliati e potenziati, in particolare da Arp Schnitger e la sua famiglia di organari, che per la Chiesa avevano aggiunto un imponente trombone da 32 piedi, ovvero una canna la cui nota più grave, il Do, può essere alta dagli 8 ai 10 metri. I suoni grave, i suoni pedale, hanno da sempre affascinato i compositori e le composizioni per organo del periodo pre-bacchiano non sono esenti da questa attrazione. Böhm lo usa per esempio in questo suo famoso preludio, quello in Do maggiore, scritto appunto in questa tonalità, per via che usa spesso il pedale più grave, la canna più grande, probabilmente per far risaltare, specie all'inizio, la possente e maestosa sonorità del registro a 32 piedi ad ancia doppia dell'organo e la virtuosità dell'organista che con i pedali deve avere grande scioltezza e che di certo lasciavano i fedeli a bocca aperta per lo stupore sonoro. Ascoltiamone l'inizio.
Thank you.
come per molti compositori ed organisti del suo tempo, anche del giovane Georg ci sono arrivate pochissime frammentate notizie. Capire la formazione musicale del giovane Georg può essere utile per valutare in che modo sia giunto a concepire la musica ed in particolare come sia arrivato a concepire il processo compositivo. In questo caso lo intendo come riutilizzo e fusione di elementi e stili preesistenti. L'analogia con l'ambiente tedesco e a quell'informe costellazione di principati nota come Turingia non può non aver avuto il suo effetto. Questa regione, dove cresceva il giovane Böhm, era molto tradizionalista, seguiva rigidamente il luteranesimo e non aveva particolari ambizioni. Per contro, zone come la Prussia, che tra l'altro diede natali ad Händel, erano invece progressiste, un insieme di calvinismo e luteranesimo, molto ambiziosa, cosmopolita per quello che i tempi offrivano. Per Böhm la musica era un'attività ereditata dal padre. L'aveva imparata sul campo con l'apprendistato. La composizione teorica veniva insegnata solo a coloro che mostravano un particolare talento ed era qualcosa che proveniva dal terreno da cui era sorta, ovvero dall'improvvisazione sullo strumento, dalla pratica esecutiva alla tastiera e anche dalla pratica di scegliere musiche di repertorio per adattarle a qualsiasi situazione si venisse a creare, da quelle religiose a quelle profane. La composizione quindi non era fondamentale per tanti musicisti ecclesiastici e solo all'inizio del Settecento divenne invece un'attività principale per coloro che avevano invece la funzione di Kapellmeister, ovvero maestri di cappella. Inoltre non in tutti i ginnasi si insegnava musica teorica, ma molto spesso, se non giornalmente, gli allievi venivano preparati al servizio di cantoria nelle chiese locali. Un manuale in uso dei ginnasi, sul quale certamente studiò Bach, è un libro dal titolo Rudimenta Musice, scritto da Wolfgang Milius, che tra l'altro diventò Kapellmeister alla corte di Gotha, dove Böhm seguiva il liceo. Metodo che però fu pubblicato nel 1685, anno della nascita di Bach, quindi poco dopo che Böhm ebbe terminato i suoi studi, che oggi chiameremo secondari. È comunque certo che libri simili ve ne fossero diversi. Basta sfogliarne alcune pagine per vedere come il manuale si rivolgeva praticamente alla pratica vocale e gli ornamenti, lo stile italiano, la modalità di esecuzione dei recitativi erano ampiamente trattati. Böhm quindi ricevette la sua prima educazione musicale dal padre, che era anche maestro di scuola, oltre che organista, probabilmente anche ad Ohrdruf, dove il cantor era Johann Heinrich Hildebrand. Però suo padre morì che lui aveva 14 anni e quindi fu mandato alla scuola latina di Goldbach e quindi al ginnasio di Gotha, dove terminò gli studi. La cosa interessante di questa fase di apprendistato è che in entrambe le città sia i cantor che gli organisti erano membri della dinastia dei Bach. Si iscrisse all'università di Jena a 23 anni e quindi a 32 si spostò ad Amburgo, dove non trovò, per quello che si sa, alcun impiego come musicista ecclesiastico, ma di certo qualche forma di sostentamento come esecutore per permettergli di conoscere Kasser, che era un allievo di Lully, che lì dirigeva opere italiane e francesi, e certamente conobbe anche il famoso Reinken, altro grande organista, noto per suonare organi a quattro tastiere, compositore di circa 20 anni più vecchio di Böhm, che tra l'altro era anche amico di Buxtehude e che esercitò una grande influenza su Bach, ma di cui purtroppo sono sopravvissute pochissime opere. E di certo si sarà spostato anche a sentire Vincent Lübeck a Stade, o forse Buxtehude a Lubecca. In ogni caso, nel 1697, quando aveva 36 anni, morì Christian Flor, che era l'organista titolare della Johanniskirche a Lüneburg. Non avendo alcun impiego regolare, scrisse al capitolo della città per l'impiego di organista e fu scelto all'unanimità e rimase dal 1698 organista titolare di questa chiesa fino alla sua morte nel 1733. L'organo della Johanniskirche non era però in ottime condizioni. Un primo strumento era stato terminato nel 1553, circa 150 anni prima, da Hendrik Nieoff e Jasper Johansen. Böhm, una volta insediatosi, lottò alquanto per un rifacimento, fino ad ottenere che tra il 1712 e il 14 lo strumento venne interamente ricostruito da Matthias Dropa, che era tra i più bravi allievi organari di Arp Schnitger, per cui un organo a tutti gli effetti dalla sonorità Schnitger che abbiamo ascoltato all'inizio. Ed è qui, in questa chiesa, che si racconta che il giovane Bach, allora quindicenne adolescente, sarebbe stato allievo per 2 o 3 anni di Böhm, che era giunto all'apice delle possibilità di carriera intorno ai 37 anni. In realtà Bach frequentava la Michaeliskirche, sempre nella stessa città, ed Alberto Basso, tra i più grandi studiosi bacchiani, dedica alla questione una dotta analisi che potrebbe far ritenere che il giovane non solo frequentasse, ma cercasse nel maestro Böhm, che veniva dalle stesse terre, quella protezione, appoggio o magari conforto di chi aveva vissuto, anche se 2 decenni prima, lo stesso ambiente culturale di cui dicevo poco fa e le sue stesse abitudini. Di queste lezioni e frequentazioni del giovanissimo Bach ne sono la prova una serie di corali e partite su corale, composti in quel periodo, che usano esattamente il modello compositivo di Böhm, il proprio modo di ornamentare, e di cui andiamo ad ascoltare, come esempio, il corale Hak vi Nichtig, prima nella versione di Böhm per solo organo ed immediatamente dopo quella di Bach, in cui lo stesso identico corale viene accompagnato dalla intera orchestra. Georg Böhm scrisse sostanzialmente musica di carattere sacro. Alcune sue opere sono andate perse, ad esempio Una passione secondo San Luca, su cui si è anche discusso per l'attribuzione. Bisogna sempre ricordare che apporre la propria firma sulle composizioni è tanto più raro quanto più si va indietro nel tempo, e che molti pezzi pervenivano da copie che i singoli organisti si facevano personalmente, a mano. Oggi ci rimane una abbastanza nutrita serie di corali, partite, preludi e diverse cantate. E forse è proprio nella forma della partita su corale che Böhm ha dato degli importanti contributi e quelli su cui maggiormente ha concentrato l'attenzione il giovane Bach adolescente. Bisogna però dire che su questa forma musicale c'è ancora molto da ricercare. Per prima cosa lo stesso autore chiama queste sezioni in modi differenti. A volte usa il termine partita, a volte versus, altre volte variatio. Si pensi che fino alla fine del XVII secolo il corale liturgico per organo e la partita o variazione non liturgica furono fuse nel corale tedesco chiamato partite diverse su corale, dove la melodia veniva rimpiazzata da una canzone profana che poi veniva usata come base per la variazione. Per cui, da un lato, si usava il termine partite al plurale per indicare nello stesso tempo sia questa nuova forma di composizione che la classica variazione su corale. Osservando le partiture, però, si vede che le partite su corale erano generalmente più omofoniche ed aderivano molto più alla struttura della frase e della melodia originale. Willie Appel, che è stato uno dei primi ed autorevoli studiosi della storia della musica per organo, divise le variazioni su corale di Böhm in due categorie, mettendo le partite e le variazioni nella prima e i versus nella seconda. Appel ci vedeva un diverso metodo compositivo. Nelle variazioni su corale, dove la melodia viene trattata in modi differenti, come nel mottetto, nella fantasia, nei bicinia, mentre invece nella partita su corale il trattamento era più da canzone profana. E spesso nelle variazioni su corale la melodia viene liberamente modificata, viene messa in una voce maschile o femminile e quindi viene diminuita, aumentata, ornamentata, frammentata. Nella partita la melodia invece viene lasciata al soprano. Possiamo ascoltare un esempio dalla cantata Das Himmelreich ed in particolare nell'ultima sezione della partita il famoso corale Wacht auf. Questa che abbiamo sentito è ovviamente una chiara esemplificazione, dato che lo stesso Böhm spesso mischiava, confondeva, variava la variazione, per così dire, per cui una definitiva separazione dei brani e dei generi è spesso impossibile. E forse questo che magari rende la sua musica varia e con quell'impronta tedesca che oggi definiremo pre-bacchiana. Tutti i biografi di Bach, arrivando al momento del trattare la figura di Böhm, in qualche modo ne cercano le caratteristiche. Philipp Spitta, altro tra i primi grandi studiosi di Bach, suggerì per esempio che Böhm fosse stato tra i primi compositori ad unificare l'ambito del corale alle sue possibili trasformazioni melodiche. Per chi segue regolarmente Wikimusic, ricorderà che ci siamo occupati in passato di Dietrich Buxtehude. Come non coglierne le influenze su Böhm? Alcune opere per organo, non firmate, per lungo tempo si è rimasti indecisi se attribuirle a Buxtehude o a Böhm stesso. E questo è evidente specie nei preludi per organo, di cui ce ne rimangano tre diversi. Il più antico di questi preludi, quello in re minore, è un diretto tributo a Buxtehude, dato che Böhm lo divide in cinque parti, secondo l'uso del grande predecessore: preludio, fuga, episodio toccatistico nel centro, fuga in tre quarti e toccata conclusiva. Ascoltiamo per esempio la grandiosa e virtuosistica fuga in tre quarti a cui segue la toccata finale. Böhm ebbe però anche grandi capacità di fusione di stili e suggestioni che gli venivano dall'ambiente in cui viveva. Lo stile italiano, per esempio, così come quello francese ricco di abbellimenti, si ritrovano nelle sue suite per tastiera, esattamente per lautenwerk, uno strumento simile a un clavicembalo ma dotato di una cassa panciuta e valleggiante. Il lautenwerk era solitamente provvisto di due registri, uno da 8 piedi e uno da 4. Il suono era prodotto da corde pizzicate da plettri in cuoio, azionati da una o due tastiere. Un suono quindi che possiamo definire un misto tra un liuto e un clavicembalo. E per questo strumento, di cui purtroppo non sono sopravvissuti esemplari funzionanti, Böhm scrisse queste suite, composte tutte da una allemanda, una courant, una sarabande, una giga o ciaccona, e tutte senza preludio. Vorrei farvi ascoltare questa courant dalla suite in Mi bemolle maggiore. Thank you. E così, da bravo e fantasioso artigiano, ma anche padre di 5 figli, trascorse il resto della vita di Georg Böhm. La datazione delle sue opere è stata oggetto di ricerche e forse non compose più con il passare degli anni. Bach, con cui rimase in amicizia, lo nominò quale agente per il Nord per la vendita delle sue partite numero 2 e numero 3 per tastiera. La questione del suo successore, al posto di organista e cantor della Johanneskirche, ebbe seguiti non piacevoli. Dei suoi figli solo Jacob Christian mostrò ottime doti musicali e potrebbe essere stato un ottimo erede, tuttavia morì prima di completare gli studi musicali. Le autorità ecclesiastiche scelsero Brand Tobias Ludolf, che pur essendo affetto da un visibile handicap fisico completò gli studi musicali, ma anche lui morì improvvisamente nel maggio del 1732, quando Böhm, ormai settantenne, era già abbastanza debilitato. Il posto andò finalmente al genero Ludwig Ernst Hartmann, ma era troppo tardi per un passaggio regolare di consegne. Georg Böhm morì poco dopo, a 71 anni, il 18 maggio 1733. Oggi io e molti altri organisti dobbiamo a lui momenti di autentica gioia e soddisfazione nel suonare i suoi pezzi.
Il 18 maggio 1773 muore Georg Böhm. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.